Radio Radicale, la voce della Repubblica che il governo vuole chiudere. Siamo entrati in questo archivio immenso, unico in Italia, 540.000 registrazioni, 43 anni di eventi politici e giudiziari registrati a tappeto, prima dello streaming, prima del grillismo. Di Susanna Turco. 28 gennaio 2019. L'antidoto all'invasione del Selfie del Franco coloniale del Lino Banfitti in noi. La difesa all'assalto dell'iperpresente, la paziente e ossessiva opera di impilatura giorno dopo giorno della cronaca di un paese, file audio contro i piatti di pasta asciutta su Instagram, microfoni contro le sfilate di divise altrui, fino a totalizzare un archivio audio-video da oltre 845.000 pezzi e 540.000 registrazioni che rappresenta, forse più di qualsiasi altro, l'Italia degli ultimi 40 anni. Eccola, Radio Radicale. Antica come la prima repubblica, all'avanguardia al punto che in lei ha creduto pure Google, che le ha finanziato con 420.000 euro un progetto sperimentale che si concluderà l'anno prossimo. Tentacolare in qualche modo, anomala soprattutto, forse è per questo che il governo giallo-verde ha deciso di tagliarle i finanziamenti, come farà con altre realtà non allineate dall'Avvenire al Manifesto. Andreotti e Brunetta. Fastidiosissimo sarebbe però scivolare nella retorica, perché l'unica cosa assente dai corridoi della radio è appunto la retorica. C'è invece tutto il resto, all'ultimo piano in un palazzo accanto alla stazione Termini, proprio dove una volta ai tempi di Roma città aperta la terribile banda Koch interrogava e torturava. Una minutaglia frenetica che si fa mondo, gente che entra e esce in una totale orizzontalità dei ruoli, fogli e foglietti appiccicati sulle bacheche, manifesti, fili, avvisi, spaghi, carrelli, armadi, divieti di fumo si suppone infranti, ripostigli traboccanti, audiocassette, video, nastri, scatole di cartone, scritte a penna. L'effigie di un Renato Brunetta in versione beato, e sotto la scritta ovunque proteggi, il parlamentare azzurro è l'autore di uno degli emendamenti salva radio, e, non distante, una robusta immagine di Andreotti. Dice, e che ci fa Andreotti? È stata proprio Radio Radicale a smentire Andreotti. Una delle rare volte, forse l'unica, in cui è accaduto, la voce fonda della spiegazione viene dalla stanza all'angolo, una scrivania da un mare di carte dietro cui è sepolto Massimo Bordin, pilastro della radio e di stampa e regime, la rassegna stampa alla quale il premier Giuseppe Conte ha dedicato sontuosi aggettivi, articolata, dettagliata ed efficace, ha detto prima di concludere che i finanziamenti comunque non arriveranno, Bordin ricambia definendolo il nostro acuto presidente del Consiglio. Ecco l'aneddoto, era il 1984, alla festa dell'Unità ci fu un dibattito sulla Germania in cui Andreotti si era lasciato andare alla citazione, la Germania la amo talmente che mi piace tantissimo avercene due invece che una. Naturalmente la cosa non fece piacere ai tedeschi e si scatenò una polemica, Andreotti smentì, disse, ma quando mai ho detto una cosa del genere? Sicuro del fatto suo, anche perché il dibattito era in tarda serata e la battuta era alla fine dell'incontro, quindi figuriamoci se c'era qualcuno che l'aveva ascoltata. E invece c'era Radio Radicale. Ecco, anche questo vuol dire essere servizio pubblico. Da Salvini al CSM. Quell'Andreotti del settembre 1984 è tra i 2117 interventi del 7 volte presidente del Consiglio che si trovano sul sito della radio. Ma, per una volta, il divo Giulio è uno dei tanti, accanto a 43 anni di lavori parlamentari, accanto a Matteo Salvini che spunta per la prima volta a fine 1998 in una riunione del blocco padano per Milano in cui dice che a mio giudizio il regime totalitario è anche quello italiano, e la seconda a fine 1999, al quinto congresso della Lega, quando proclama, con o senza Formentini, la Padania la faremo sicuramente, sicuramente. Accanto a un Matteo Renzi che nel 1997 a un convegno del PD esclama, io più che morire democristiano vorrei vivere popolare, accanto all'unico intervento in Parlamento di Edoardo De Filippo conservato dalla radio che fino ai primi anni 90 è stata l'unica a registrare i lavori di Camera e Senato. Accanto al Paolo Borsellino che in un incontro organizzato dal MSI a Bologna molti anni prima di essere ammazzato disegnava la sua riforma della giustizia, accanto a 38 discorsi di fine anno dei capi di Stato, il più breve, quello famoso di Francesco Cossiga, 5 minuti, Accanto ai processi da Cucchi a Rostagno, da Ilva alla strage di Bologna, che fino a pochi anni fa era soltanto questa radio a registrare una seduta alla volta, senza saltarne una altrimenti non ha più senso. Accanto alle sedute del CSM, di cui è tuttora l'unica a tenere traccia. Le sedute del Consiglio Superiore della Magistratura le registriamo dalla metà degli anni Ottanta. Loro non hanno nulla, solo noi. Tant'è vero che negli ultimi plenum ne hanno pure parlato o si sono posti il problema, se loro chiudono, come facciamo, dovremo provvedere, racconta Guido Mesiti, uno degli otto che lavorano all'archivio. Sui processi capita che magistrati e avvocati vengano da noi, perché tuttora nei tribunali non fanno gli indici delle udienze, quindi se vuoi per esempio ritrovare un interrogatorio in centinaia di ore, come fai? E ci sono stati casi in cui la registrazione di Radio Radicale ha fatto fede rispetto a quella del tribunale, che magari era incomprensibile o saltata. Episodio limite, racconta Mesiti, quello attorno al presunto bacio Rina Andreotti. La procura di Palermo mandò la polizia ad acquisire materiale perché Andreotti era stato in quel periodo in tutta una serie di feste dell'amicizia organizzate dalla DC. Volevano avere gli orari precisi dell'inizio effettivo della registrazione per capire se Andreotti avesse avuto un margine nei suoi spostamenti. Oggi, grazie alla tecnologia, il mare di 540.000 registrazioni è conservato quasi tutto in un unico server con un altro di backup, mentre la copia fisica è divisa tra un hangar ai confini della capitale e gli armadi della redazione. Tutto nasce, in fondo, da una modalità protogrillina, racconta Bordin. Quando la radio nasce, insieme con l'ingresso dei radicali in Parlamento, il colpo mediatico di Pannella è quello di rappresentarsi come un deputato che accetta di sedersi in uno studio radiofonico, e il primo che gli fa una domanda, e lui gli risponde, il che non era affatto una cosa scontata assolutamente rispetto alla forma di comunicazione politica dell'epoca. Oggi l'equivalente sarebbe lo streaming. Allora era l'onda delle radio libere, quelle della comunicazione diretta, che oggi si è spostata sui social. Servizio pubblico. Su quella spinta, Radio Radicale ha cominciato a registrare tutto a tappeto, e nel giro di qualche anno si è ritrovata a diventare servizio pubblico, pur non essendolo tecnicamente. Racconta Bordin, noi abbiamo detto subito chi eravamo, come la pensavamo, e siamo arrivati al paradosso che una radio di partito faceva più servizio pubblico del servizio pubblico perché il servizio pubblico era più di partito che la radio di partito, questa è la verità, più imparziale della lottizzata Rai, insomma. In questi 43 anni, in effetti, la radio ha effettuato una specie di copia della realtà, della somma degli eventi politici, istituzionali, partitici, giudiziari, una copia maniacalmente esatta. Il leader radicale Marco Pannella, del resto, s'arrabbiava se qualcuno si azzardava anche solo a sfumare gli applausi. Se sono 3 minuti di applausi, bisogna registrarli tutti e 3, ecco il diktat. Racconta Paolo Chiarelli, l'amministratore delegato, noi facevano l'integrale, mentre la RAI ha sempre solo conservato i servizi montati. Quella cosa, che allora sembrava solo mania, oggi è una ricchezza che non ha pari. Ogni giorno gli eventi vengono registrati in giro per l'Italia e messi subito sul sito, poi nel giro di un giorno indicizzati, controllati, archiviati. Ancora Chiarelli, siamo partiti su cassetta, una fortuna perché da lì è stato più facile. Dai primi anni 2000 abbiamo digitalizzato, adesso abbiamo un sistema automatico sviluppato insieme a una società che partecipa alla creazione degli stenografici della Camera, che opera una trascrizione multimediale dell'audio. In più grazie al finanziamento di Google stiamo elaborando un sistema che estrarrà automaticamente i concetti chiave di una registrazione sul modello di una agenzia di stampa. Insomma stiamo arrivando al compimento del lavoro iniziato nel 1976, quando ci dicevano che facevamo uno sforzo inutile, stiamo creando un sistema che rende completamente fruibile tutto, sul modello Einstein, tutti sanno che qualcosa è inutile finché non arriva qualcuno che non lo sa e la rende un patrimonio. I numeri? Adesso però stanno per arrivare i tagli. Già è operativo il primo, dal MISE per il 2019 sono stati erogati 5 milioni di euro invece dei soliti 10, e lì arriverà il nostro vero impoverimento, nostro e di chi non ci potrà più ascoltare, racconta il direttore Alessio Falconio, alle pareti dietro di lui ci sono enormi cartine dell'Italia divisa per zone, in ogni zona c'è un cerchietto più grande, più piccolo, di colori diversi, sono i 250 impianti dai quali trasmettiamo. Una rete che tra affitti e utenze costa da sola 3,7 milioni l'anno. Tutta la radio, compresi i 52 dipendenti e 20 collaboratori che rappresentano un terzo delle uscite, e i 2 milioni necessari a coprire gli eventi, costa circa 12 milioni di euro, dice Chiarelli. Costi che oggi sono coperti da un lato dal contributo della legge sull'editoria 4 milioni e dall'altro con la convenzione erogata dal Ministero dello Sviluppo Economico 10 milioni lordi 8,2 netti esiste dal 1994, fu decisa dal governo Ciampi, l'ultimo della prima repubblica, e attuata da quello di Silvio Berlusconi. Adesso il governo ha dimezzato la convenzione, per il 2020 è previsto il taglio completo dei fondi dell'editoria. Questo cosa significa, dice Chiarelli, fino a maggio siamo coperti perché il governo ci ha rifinanziato per 5 milioni, poi dovremo trovare una soluzione, o si chiude, o si cambia, si vedrà quale può essere la via d'uscita, ci stiamo lavorando. Ma per come sono ripartiti i costi, lavorare con 5 milioni in meno è impossibile. Non è che puoi chiudere metà rete, o tagliare metà redazione, o eliminare l'archivio. E allora, come abbiamo detto ai 5 Stelle, tanto vale dirlo subito, se ritenete che questa cosa sia inutile, chiudetela, scegliete, ma non si può partire dai tagli. Quale mercato? Veramente il Premier Conte, seguito a ruota dal Vice Premier Luigi Di Maio, ha detto che bisogna aprirsi al mercato, i tempi sono cambiati. Ma quale mercato? È come dire a una biblioteca di aprirsi al mercato delle librerie, spiega Falconio. Il servizio pubblico non ha mercato, questo è evidente. Il servizio pubblico ha un mercato suo. Quale inserzionista pubblicitario potrebbe mai accettare che gli spot non vadano in onda perché improvvisamente si deve stravolgere il palinsesto per mandare in onda un'audizione in commissione finanze del ministro Tria? Vuol dire che la radio chiuderà? Bordin rifiuta di farsi prendere da sentimentalismi, questa radio ha combattuto per la propria sopravvivenza sin da quando è nata, e su più fronti, quindi nessuno si illuda, non verremo sopraffatti da crisi di panico, crisi di noia semmai, noia da combattimento, i 5 Stelle considerano i media tradizionali un nemico, e che possiamo farci, mica possiamo cambiargli la testa, è un problema loro. D'altra parte, quelli che avevano le leve del potere in passato mica erano amici nostri, anzi, l'attacco più serio alla sopravvivenza di Radio Radicale venne nel 1996 dal governo Prodi, quando fecero quella buffonata di Rai Parlamento. Beh, ma non si è mai parlato di azzerare i finanziamenti, il governo adesso è più diretto perché sono più rozzi solo per questo. E lo dicono pure, spiega Bordin, hanno riqualificato a livelli da asilo infantile la categoria della obiettività della stampa, che poi si riduce alla questione che la stampa per essere obiettiva non deve parlare male del governo. E vabbè, questa è una cosa vecchia come il mondo, vogliono una stampa asservita, e lo vogliono rozzamente, senza spazi di agibilità, vediamo se riescono. Del resto, Radio Radicale non credo che gli piaccia, come non gli piace il manifesto, come non gli piace l'avvenire, sono forme anomale, forze che possono portare allo spariglio, quindi se possono farli fuori sono contenti. Così, semplicemente, le cose in genere sono semplici. Vito Crimi, vita e opere del gerarca minore. Il sottosegretario all'editoria è un fedelissimo della Casaleggio e suo volenteroso esecutore. Eccellente nel difendere l'indifendibile, da ultimo impegnato nel chiudere Radio Radicale, più che altro per esibire agli elettori lo scalpo di una promessa mantenuta. Quando era capo dei senatori 5 Stelle lo chiamavano lo smentito, perché ogni volta che per sbaglio allungava le parole oltre le intenzioni dei capi, puntualmente Grillo o chi per lui lo stroncava. Quando fu sorpreso beatamente addormentato in aula prima e sul Frecciarossa poi, l'hashtag per lui fu. Adesso che è sottosegretario all'editoria, essendo salito di grado, ma soprattutto per la sua attività di censore per procura di sottopancia del MISE guidato da Di Maio, ha conquistato il diritto all'ultimo dei soprannomi coniati da Massimo Bordin, gerarca minore. Insomma, se da un lato non si può certo dire che la vita sia stata avara con Vito Crimi, bisogna riconoscere che il sottosegretario, coi soprannomi, non è stato fortunato, capita? Ingrati, c'è da dire, sono sempre stati i che a Crimi sono stati affidati nel tempo dalla Casaleggio Associati, e forse anche dal destino, quasi per contrappasso per quell'illusoria apparenza bonaria. ingrati, quasi insostenibili. Il più recente, quello di far passare i tagli che sono destinati a uccidere una voce di tutti come Radio Radicale e più in là a soffocare pesci piccoli della carta stampata, come se si trattasse di una battaglia di libertà o addirittura un trionfo della democrazia. Difficilissimo, eppure Crimin ci si impegna. Per la radio fondata da Pannella usa l'argomento strepitoso che bisogna mettere a gara la convenzione per cui è pagata, la stessa gara che dai microfoni della radio si richiede da sempre, come si può verificare consultandone gli archivi. Per quel che riguarda i giornali, Crimi estrae un argomento ancora più delizioso: a accedere ai finanziamenti sono 150/200 testate su 18.611 registrate, e quindi in pratica il meccanismo non è equo. Meglio ad esempio distribuire i soldi ai potenziali lettori e fratto o alle edicole, come qua e là il sottosegretario ha già cominciato a spiegare. Oltretutto è più gente, no? Del resto, Crimi è stato abituato alle cose difficili fin dall'inizio, sin dal primissimo incarico, quello di tenere le briglie corte per governare i debuttanti assoluti in Parlamento nel lontano 2013, al Senato, un da far tremare le vene anche a ripensarci col senno del poi. In quei mesi, in effetti, Crimin fu in prima linea, ebbe un grado di visibilità che nemmeno adesso, da gerarca minore, riesce a replicare. L'aria da orsacchiotto congiunta con l'amichezza appresa negli anni tra gli scout e l'oratorio, quando il futuro senatore frequentava a Palermo la parrocchia carmelitana di San Sergio il Papa, ed era leader del movimento giovanile per il MIP, nuova immagine di parrocchia, nonché il passato di sinistra, votava PDS e PRC, era stato attivista di libertà e giustizia, sembrò alla sinistra di Bersani garanzia di affidabilità per una qualche intesa da realizzarsi prima o poi. Era anche quella una illusione a breve gittata che si esaurì, in sostanza, nel tempo dello streaming. Tra una intervista a Oggi, ho ancora poca conoscenza dei regolamenti parlamentari, e le richieste di espulsione, ricordiamolo, la prima fu quella di Marino Mastrangeli, colpevole di essere andato per la seconda volta da Barbara D'Urso, un orrore per i grillini dell'epoca. Crimi mise nero su bianco perfettamente quanto avesse introiettato i dettami del movimento nell'intervista al Corriere della Sera del maggio 2013, in cui chiarì: i parlamentari a 5 Stelle non devono occuparsi di strategie politiche, di alleanze. Se lo fanno, non hanno capito niente. Tu, parlamentare, devi dire, sei d'accordo sulla mozione OGM? Mero esecutore il parlamentare, perché a pensare ci pensa la piazza, diciamo, e a tradurre i pensieri in linee politiche la piattaforma Rousseau. Crimi non ha mai tradito quel mandato, mai nemmeno una volta. Quando bisognava essere antinapolitano fu capace di dire che alle consultazioni al Quirinale Grillo era stato in grado di tenere sveglio l'allora Presidente della Repubblica. Quando si trattò di mostrare il petto all'antiberlusconismo, ottobre 2013, piena epoca del voto sulla decadenza, si esibì in un post contro il Cavaliere, ispirato al manifesto col quale gli azzurri lo sostenevano con un non mollare, scrisse Crimi. Vista l'età, il progressivo prolasso delle pareti intestinali e l'ormai molto probabile ipertrofia prostatica, il cartello di cui sopra con non mollare non è che intende non rilasciare peti e controlla l'incontinenza. Quelle parole gli costarono una indagine interna del Senato, più che altro perché erano state diffuse in piena camera di consiglio della giunta chiamata a decidere sul destino del signore di Arcore. Crimi ne faceva parte e c'era il vincolo della segretezza. A nulla, come si vede, Crimi si è dunque sottratto alla faccia della primissima imitazione che gli dedicò Maurizio Crozza, quella in cui diceva: l'Italia è nelle mani di Crimi, ma la cosa più eccitante che ha fatto finora è stata ritirare le federe in tintoria. Altro che federe, l'ex cancelliere del Tribunale di Brescia, secondo di tre figli, genitori dipendenti UPIN, una laurea mancata in matematica, approdato in lista grazie a 381 voti alle parlamentarie, ben il 3% dei voti presi nel 2010 come candidato alla presidenza in Lombardia, viveva come in un sogno di montagne russe. Nel 2014, il futuro sottosegretario all'editoria provò ad esempio l'ebbrezza di difendere il video rilanciato da un post di Grillo, quello che recitava: cosa succederebbe se ti trovassi la Boldrini in macchina? I tre quarti del movimento volevano sotterrarsi, volarono le denunce, ma Crimi noncurante riuscì a definire quel video, ironico, satirico, senza alcuna volgarità, ma simpatico anche. Nel 2017, Mentre al Parlamento europeo il movimento tornava in ginocchio sui ceci all'alleanza con Farage dopo il capitombolo del fallito accordo per passare al gruppo dell'ALDE a difendere l'indifendibile versione ufficiale, oltre a Grillo c'era solo lui, Vito. Tanta fedeltà, è da intendersi, era stata già premiata. Il senatore era infatti divenuto nel frattempo uno dei tre membri del comitato di garanzia che decideva sulle espulsioni, l'unico nominato dai vertici del movimento a riprova di quanto la ditta si sia sempre fidata di lui. E già scommetteva apertamente su Di Maio candidato premier, dopo aver confermato l'esistenza delle liste di giornalisti buoni e cattivi. Ma sono solo suggerimenti, normali meccanismi della comunicazione. Dopo aver detto che i giornalisti e le TV li rifiuto perché mi stanno veramente sul cazzo, e poi precisato, tra voi ci sono tanti professionisti seri e preparati, l'India di serio e preparato è quella che usa ogni volta che è costretto dall'ipocrisia dell'etichetta. Crimi ha pienamente spalancato la sua nuova era di delegato all'editoria in un giorno preciso, il 21 ottobre 2018. Quando dal palco della festa 5 stelle del Circo Massimo, esibendo 7 slide, ha annunciato, con grande orgoglio, come aboliremo il finanziamento pubblico ai giornali, realizzando quel che diciamo da 10 anni, dai tempi del Vaffadei. In realtà, appunto, in questi 10 anni qualcosa è cambiato. Il sistema di contributi diretti all'editoria è stato prima ridotto nel 2008, poi sostanzialmente abolito già nel 2014. Come ovviamente Crimi sa. Così dal palco del Circo Massimo ha fatto riferimento in realtà ai contributi residui per le cooperative giornalistiche, agenti senza fini di lucro, periodici per le minoranze linguistiche, imprese che editano periodici diffusi all'estero, insomma pesci piccoli che in tutto costano 60 milioni di euro, soldi ai quali, anche per arrivare alla cifra tonda dei 100 milioni di risparmi, ha dovuto aggiungere i 32 milioni di agevolazioni sulle tariffe telefoniche che riguardano tutti i giornali. Ma questi sono dettagli, così come è un dettaglio che il sistema dei finanziamenti pubblici ai giornali sia ormai alle spalle. L'importante è il titolo, e il titolo sbandierato da Crimi da quel giorno di ottobre è che i 5 Stelle si battono contro il sistema malato dell'informazione. Del resto l'aveva detto lui stesso, la notizia si costruisce con i commenti di altre notizie, ma spesso la fonte originale parte da un pregiudizio. In questo caso il pregiudizio è nell'esistenza di un sistema di cui sopravvivono brandelli che saranno oggetto degli stati generali dell'editoria appena inaugurati, ma poiché in fondo anche questa questione è piuttosto complessa e si sistemerà fra mesi di dibattito, più adatta a esemplificare l'attivismo grillino si sta rivelando Radio Radicale. Anche a quella Crimi aveva dedicato una slide al Circo Massimo. Ma i progetti iniziali non dovevano essere tanto duri, si parlava di rimodulazione, non di azzeramento dei contributi. Il sottosegretario stesso, col consueto coraggio, l'aveva definita una mera limatura. Poi è arrivata la campagna europea, i sondaggi in crollo, e insomma la necessità di far vedere che si combatte contro un qualche nemico, che si porta a casa un bottino, uno scalpo. Fosse anche in mancanza di meglio, quello un agnello da sacrificare, stavolta sì, in diretta streaming.